Bene, sono riuscito a recuperare le schede volanti e quindi aggiungo ulteriori precisazioni all'ultima parte della lezione precedente che era un po' magmatica, diciamo proprio l'ultima parte, perché volevo fare troppe cose contemporaneamente, quindi rimettiamo a fuoco un attimo il discorso della quantificazione del clero a ridosso della rivoluzione, che perché questo ci configura le dimensioni della platea su cui va a impattare la scristianizzazione, cioè la platea su cui va a impattare la scristianizzazione e l'ampia platea dei credenti. E vi ricordo che gran parte della popolazione francese veniva reputata, o si reputava anche come tale, cattolica, e anche se sicuramente quel fenomeno della scristianizzazione come secolarizzazione, quel fenomeno di lunga durata, aveva interessato la popolazione francese. E abbiamo detto che nella seconda metà del Settecento in particolare alcuni indicatori, testamenti, frequenza delle messe, frequenza dei sacramenti, indicano una disaffezione sia nelle élite, sia tra le masse popolari urbane, sia tra le masse popolari rurali. Però, diciamo, ufficialmente la monarchia francese, una monarchia assoluta di diritto divino, e i sudditi sono considerati cattolici. Anche se poi nel vissuto concreto di questi sudditi abbiamo quel processo di scristianizzazione di lungo periodo che è una delle due accezioni che ha il termine scristianizzazione. Esistono delle minoranze religiose nella Francia a ridosso della rivoluzione. Gli ebrei residenti in Francia sono circa 40.000 e i protestanti sono circa 700.000 in Francia, di cui 200.000 luterani e 500.000 calvinisti. La Francia era stata lacerata dalle guerre di religione, vi ricordate gli Henrichi, Enrico IV, tutte le vicende delle guerre di religione che hanno lacerato la storia di Francia, proprio per lo scontro tra cattolici e protestanti. A ridosso della rivoluzione i protestanti sono circa 700.000, di cui 200.000 luterani e 500.000 calvinisti, gli ebrei sono 40.000, gli altri ufficialmente sono cattolici, quindi questa è la platea riguardo ai credenti. La platea invece riguardo ai sacerdoti, riguardo a noi sacerdoti, riguardo al clero, compreso clero secolare e clero regolare, è una platea difficile da quantificare. Quello che ho detto nella lezione precedente è tutto perfetto, preciso, esatto. Mancavano alcuni riferimenti bibliografici, per questo lo affino adesso, nella lezione di adesso. E la forbice che vi ho portato mi portava tra i 400 e 6.000 membri ai 120.000 membri. E la forbice portata avanti dal dizionario migliore che esista sulle istituzioni dell'antico regime, quello di Marion, che si scrive come Mario, che finisce con l'N, il grande Mario, Marion, il dictionnaire che riguarda les institutions de la France, eccetera, eccetera, eccetera. E con grande onestà Marion dice: non è possibile, perché non abbiamo la documentazione, avere un computo preciso, e porta questa range, questa forbice molto ampia tra i 406.000 e i 120.000. Ho già segnalato che la cifra che di solito viene accreditata con maggior credibilità è la cifra di 130.000 divisi più o meno a metà tra regolari e secolari. Vi cito ancora, ecco, qui abbiamo Jean de Vigerie, che l'ho citato a braccio, prima adesso ho trovato una scheda vagante che vola. Jean de Vigary, Histoire et Dictionnaire du Temps des Lumières, Storie e Dizionario dei Tempi dei Lumi, non è tradotto in italiano, è in questo dizionario, che è uno dei dizionari migliori per quanto riguarda l'illuminismo. Io per tanti anni ho insegnato storia dell'età dell'illuminismo qui a Trieste e al Dipartimento di Storia. Il Jean de Vigéry, che è lo stesso che propone una periodizzazione della rivoluzione della cristianizzazione che copre l'intero decennio rivoluzionario, ve l'ho richiamato nelle lezioni precedenti, nel testo Cristianismo e Revolution, Cristianesimo e Rivoluzione, De Vigéry, in questo dizionario, che è tra i più importanti dizionari dell'illuminismo, Histoire et Dictionnaire du Temps de Lumière, storia e dizionario del tempo dell'illuminismo, valuta per il clero 130.000 persone per gli anni precedenti la rivoluzione, di cui 65.000 clero secolare e 65.000 clero regolare. Questa è la valutazione che dà De Vigéry. Ricorda tra l'altro De Vigéry, qui ho trovato la scheda, che ai tempi di Luigi XIV, il Re Sole, regna dal 1643 al 1715, quindi diciamo in quella fase lì, all'inizio del Settecento, diciamo fine del Seicento, inizio del Settecento per quanto riguarda il computo, ai tempi di Luigi XIV, che ripeto regna dal 1643 al 1715, si poteva fare un computo di circa 250.000-260.000 membri del clero, sia per gli ordini regolari che per gli ordini secolari. Quindi, diciamo, in un secolo, nel corso del Settecento, perché prendiamo come termine la morte di Luigi XIV, 1715, intorno a quella data lì, così abbiamo dei punti fissi cronologici a cui agganciarci, intorno a quella data lì, il clero in Francia si può fare un calcolo che fosse intorno alle 250.000-260.000 persone. Un secolo dopo, alla fine del Settecento, quindi a ridosso dell'inizio della Rivoluzione francese, il calcolo è di 130.000, vuol dire che si è dimezzata la presenza del clero. Anche un altro testo molto importante, molto contestato anche, ma molto importante, che legge tutta la Rivoluzione francese in chiave cristianizzatrice, tra l'altro, è un testo, diciamo, che fa parte di quelle interpretazioni che vedono la Rivoluzione francese come uno degli episodi della modernità, uno degli episodi dei tentativi della modernità di sradicare il cristianesimo. Sono le stesse letture che vengono proposte per il risorgimento italiano dalla storiografia revisionista. Questo testo, di cui non ho ancora detto l'autore, Jean Dumont, ma vi manderò un file testo. Dumont si scrive D come Domodossola, U come Uganda, M come Monti, O come Otranto, N come Napoli, T come Torino. Jean Dumont, in un testo che è fondamentale per vedere il punto di vista di chi interpreta la Rivoluzione francese nella sua sostanzialità, come come cifra connotativa della Rivoluzione francese, proprio l'attacco alla religione. Il testo si intitola La Révolution française ou les prodiges du sacrilège. La Rivoluzione francese o i prodigi del sacrilegio. La Révolution française ou les prodiges du sacrilège, del 1984. Questo testo molto importante, Jean Dumont, mi dà delle cifre diverse, perché per i secolari, solamente per i secolari, calcola 130.000 persone a ridosso della rivoluzione. Quindi, mentre le cifre più accreditate mi danno 130.000 sia per i secolari che per i regolari, Jean Dumont, ma ripeto, ci muoviamo nell'ambito di valutazioni che vengono fatte con metodi induttivi, non c'è una documentazione che ci dia una parametrazione esatta, mi dà 130.000 secolari, e poi invece per i regolari fa una scomposizione molto interessante, e a mio avviso questa sì che può essere molto utile, perché parla di altri 130.000 regolari, ma distingue tra i regolari uomini e donne, tra diciamo i frati e le suore, per intendersi, e mi dà 50.000 regolari uomini e 80.000 regolari donne, che è una cifra abbastanza credibile. Quindi Dumont, Jean Dumont, nella Révolution française ou le prodige du sacrilège, che ovviamente accetto come testo d'esame, ma che insomma è un testo molto 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 impegnativo, e anche se siamo in una magistrale, mi dà una cifra diversa, no? Mi dà praticamente 260.000 a ridosso della rivoluzione, di cui 130.000 regolari e 130.000 secolari. All'interno dei 130.000 regolari mi dà 50.000 maschi e 80.000 femmine, 80.000 suore. Bene, prima di chiudere vorrei, come avevo promesso nella lezione precedente, ricordarvi che il dibattito sulla distinzione tra il culto della ragione, tra la festa della ragione, il culto dell'essere supremo, è un dibattito storiografico tuttora aperto. Io non lo affronterò. Ci sono letture che propongono il culto della dea ragione come un culto ateo, altre che lo propongono invece come un culto di una nuova religiosità. Tutte le letture sono comunque concordi nel valutare il culto dell'essere supremo come una festa deista. È come una festa che tenta di chiudere la cristianizzazione. C'è invece un fortissimo dibattito storiografico sulle reali intenzioni di Robespierre nel far varare il culto dell'essere supremo, quello che verrà celebrato l'8 giugno 1794, 20 pratili anno secondo. Alcuni storici sostengono che è uno stratagemma, diciamo, per crearsi consenso, altri che corrispondono alla sua profonda autenticità. Io non entrerò nello specifico di questo, vi invito a vedere il testo che ho già citato di Guillemin, Robespierre, Politique et Mystique, però voglio richiamarvi un testo di Ollar. Ollar è uno storico di cui io vi ho scaricato il profilo, è il primo profilo che ho scaricato in Moodle, nelle lezioni testo. Vedete come le cose hanno una loro organicità e corrispondono a un mio progetto e a un mio piano. C'è un profilo di Ollar in formato in file testo che io potevo tranquillamente leggere, diventava una file audio, ma sarebbe stata una furbata, e non faccio di queste cose per guadagnare tempo, ma voglio darvi maggiore possibilità di paniere ampio per scegliere. Quindi voi Ollar ve lo andate a vedere nel file testo. E per vedere il profilo di Ollar. Ollar è il primo che ha la cattedra di storia della rivoluzione francese, prima si interessa di Leopardi, poi comincia a interessarsi di rivoluzione francese, e scrive un testo, scrive una storia della rivoluzione francese che è importantissima, voi avete il profilo, potete andare a vedere, e scrive a proposito della festa della ragione dell'essere supremo un testo importantissimo che si chiama Le culte de la raison et le culte de l'être suprême, Essai historique. È un saggio del 1892, ecco qua come mettiamo in campo storici del passato e storici del presente, li facciamo interloquire, è un testo del 1892 che voi potete trovare integralmente in rete e potete leggerlo e potete portarlo come testo d'esame, e in questo testo Ollar, io qui ho una fotocopia di alcuni passi, Ollar a proposito del discorso di Robespierre del 7 maggio 1794, quello che dà via all'essere supremo, dice: si può quasi dire che Robespierre aveva passato la sua vita intera a preparare uno scritto che è il riassunto della sua politica, il trionfo del suo talento, il supremo sforzo della sua anima. E poi fa tutta un'analisi, e il capitolo 23esimo, a pagina 267, inizia del testo di Ollar, Le culte de la raison et le culte de l'être suprême. In questo testo poi Ollar analizza il discorso di Robespierre, considerandolo del 7 maggio del 94, considerandolo il più grande tra i discorsi di Robespierre, sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista delle strategie argomentative della retorica, e voi avete il testo scaricato da me su Moodle integrale, perché l'ho scannerizzato e l'ho riversato su Moodle, quindi voi potete lavorare e mettendo insieme Hollar e il testo di Robespierre diventa una delle componenti d'esame. Avete tutto già scaricato su Moodle. Chiudo.